Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare la Chiesa, tutti voi, vorrei ringraziare il Consiglio di Chiesa e vorrei ringraziare anche Ruben per la fiducia che mi è stata accordata stamattina. Non è evidente. Frequento questa Chiesa, frequentiamo, perché c'è anche mia moglie Maria da una decina di mesi circa, ci troviamo molto bene. Ci troviamo a casa, ci troviamo in famiglia ed è bello, è proprio bello essere qua. Mi riallaccio alla preghiera che ha fatto Jacqueline, non sono pastore, ma il mio status comincia comunque con la P. P come? Pensionato. Ed è un bello status, ve lo assicuro. Ok, iniziamo col titolo. Faccio un po' di suspense. Vediamo se qualcuno dal titolo riesce a capire di che cosa parleremo stamattina. Non chi lo sa già, chiaramente, ma è un brano biblico molto conosciuto che si trova in tutti e quattro gli Evangeli. Vi do 10 secondi, 15, non di più, perché già sarò un po' lungo. Pietro, giusto, brava. Qualche dettaglio in più? Ah, ok, perfetto. Bene, bene. Diciamo, dalla prima parte chiaramente si capisce molto meglio, un po' meno dalla seconda parte, poi capirete anche perché. Allora, il brano effettivamente è quello di Marco, capitolo 14, i versetti dal 66 al 72. Molte di queste riflessioni che porto questa mattina scaturiscono da un gruppo di lettura biblica. Ci troviamo tramite WhatsApp, Zoom, Skype, è cambiato. Dal 2019 comunque che abbiamo un gruppo che ci troviamo e facciamo sempre uno studio metodico della Bibbia. Abbiamo fatto il Vangelo di Giovanni e adesso, l'anno scorso, abbiamo finito proprio adesso, è durato un anno, abbiamo fatto il Vangelo di Marco. È veramente stata una bella, bellissima scoperta anche per me approfondire questo Vangelo di Marco. Quindi molte delle riflessioni scaturiscono da lì e penso che sia veramente un privilegio, oltre che una responsabilità per noi, leggere la Bibbia, perché leggere i Vangeli, leggere la Bibbia, insomma, perché ci dà la base della nostra fede ed è veramente fondamentale questo. Prima di leggere il testo, che è molto conosciuto, mettiamo nel contesto, diciamo così. Gesù è tradito da Giuda, è stato arrestato nel giardino del Getsemani. Gesù, tradito da Giuda, è stato arrestato nel giardino del Getsemani. I discepoli, tutti fuggiti. Ci sono però due discepoli che non sono fuggiti. Probabilmente gli altri sono andati a Betania, che era un luogo più sicuro per loro. E due però ci viene detto nei Vangeli che non sono fuggiti, e questi sono Pietro e Giovanni. Solo loro seguono ancora Gesù, ma lo seguono un po' da lontano. Ok? E allora vediamo il testo. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle serve del sommo sacerdote, ed udito Pietro che si scaldava, lo guardò bene e disse: «Anche tu eri con Gesù Nazareno?» Ma egli negò, dicendo: «Non so, né capisco quello che tu dici». Poi andò fuori nell'atrio e il gallo cantò. La serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: «Costui è uno di quelli!» Ma lui negò di nuovo. E ancora, poco dopo, coloro che erano lì dicevano di nuovo: quello che dicevano a Pietro: «Certamente tu sei uno di quelli, anche perché sei Galileo». Ma egli prese a imprecare e a giurare: «Non conosco quest'uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: «Prima che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte». E si abbandonò al pianto. Questo è il testo. rifletteremo su come Pietro affrontò la tentazione, cosa pensare del comportamento di Pietro, quale fu nella casa del sommo sacerdote la risposta silenziosa di Gesù a Pietro dopo il rinnegamento e, facendo riferimento al testo parallelo di Luca, ci soffermeremo in particolare sullo sguardo di Gesù e che metterò a confronto con una mia esperienza personale, che mi sembra che ci siano un po' delle analogie, e poi andremo verso la conclusione. Vi dico, siccome c'è dentro questa esperienza personale, magari vado un pochettino più a lungo che la canonica mezz'oretta. Ecco. Come Pietro affrontò la tentazione? Vediamo alcuni elementi del contesto di questo avvenimento. Come Pietro entrò nella casa del sommo sacerdote, perché abbiamo visto dal testo che Pietro si trova nel cortile della casa del sommo sacerdote, probabilmente una casa, un palazzo, perché sappiamo che Gesù prima è stato portato da Anna, che era l'ex, non era più il sommo sacerdote del momento, ma lì c'era anche Caifa probabilmente, quindi un cortile. Non so se avete in mente i cortili che ci sono nel Mendrisiotto, sono abbastanza ampi, quindi non sono quei cortiletti dove ci si sgomita uno contro l'altro, sono piuttosto dei cortili ampi. Sappiamo da Giovanni che fu Giovanni a farlo entrare. Giovanni non lo dice esplicitamente, lui dice un discepolo, che però lui, essendo l'autore del Vangelo di Giovanni, era lui. Quindi è Giovanni che l'ha fatto entrare. Se leggiamo il testo, dal testo, questo qui, se avete le vostre Bibbie, telefonini o quant'altro, volete andare a controllare, vedete che Giovanni era noto al sommo sacerdote e quindi conosceva la serva, ha chiesto alla serva di far entrare anche Pietro. Quindi Pietro entra nel cortile perché Giovanni lo fa entrare in quanto conoscente del sommo sacerdote. Quindi siamo nel cortile e c'è anche Giovanni, chiaramente, non c'è solo Pietro. Però il focus è tutto su Pietro. Perché è tutto su Pietro il focus? Perché Gesù aveva previsto il suo rinnegamento e quindi il focus è lì. Chi c'era in questo cortile oltre a Pietro, Giovanni e la serva? C'erano soldati e c'erano altra gente probabilmente interessata al processo che c'era in corso. Ok? Perché si trovava lì? Può anche essere una domanda banale, perché si trovava lì? Lo sappiamo da Matteo. Matteo capitolo 26, versetto 58. Matteo 26, 58, se lo leggiamo tutti, poi vediamo che questo versetto, vediamo, per vedere come la vicenda sarebbe finita. Per vedere come la vicenda sarebbe finita. Può voler dire molte cose. Giusto? Dobbiamo cercare di mettersi un po' nei panni di Pietro per capire questa frase qua, per vedere come la vicenda sarebbe finita. E se leggiamo i brani precedenti, vediamo che c'è stata la cena nella camera alta con tutti i discepoli, dove Gesù ha istituito la Santa Cena e poi dove ha fatto dei discorsi sullo Spirito Santo, eccetera, eccetera, e poi sono andati verso il Getsemani. E lì del Getsemani è avvenuto l'arresto di Gesù, sul quale ci soffermeremo più avanti. Quindi possiamo immaginare lo stato d'animo di Pietro in quel momento, che seguiva Gesù da lontano. 3 anni vissuti, si può dire, in intimità con Gesù, Tre anni non sono, non sono pochi, eh? È un periodo già abbastanza. E ora il suo maestro era sotto processo. Visti con i suoi occhi, le cose si mettevano davvero male. Forse Pietro pensava che non poteva andare a finire così. Gesù si sarebbe finalmente difeso. Magari si sarebbe deciso a far intervenire quelle 12 legioni di angeli di cui aveva parlato nel giardino del Getsemani. 12 legioni di angeli sono circa 60-70 mila angeli. Beh, forse c'era un finale diverso che stava aspettando Pietro. Non lo sappiamo cosa c'era nella sua testa. Però, in ogni caso, Pietro aveva bisogno di capire. Ricordiamoci che poi lui, nel giardino del Getsemane, aveva sfoderato la sua spada in difesa di Gesù e reciso l'occhio di quello che poi si rivelerà il servo del sommo sacerdote. Dunque, il suo mondo era sottosopra, non riusciva più bene a capire quello che stava succedendo. E questo nonostante il fatto che Gesù avesse a più riprese detto a lui e a tutti gli altri discepoli come sarebbero andate le cose, cosa gli aspettava. Quindi non era qualcosa che calava così dall'alto, improvvisamente. Ma come reagì Pietro al riconoscimento della serva del sommo sacerdote successivamente? La prima volta negò, fece finta di non capire. Non so né capisco quello che tu dici. Oggi diremmo fece lo ignori, cioè proprio così. Dice, boh, che stai parlando? Non capisco. Magari in questa occasione avrebbe potuto dire sì, senza correre grossi rischi. Non lo so, è difficile dirlo. Però ricordiamoci che nel cortile non c'era solo lui, c'era anche Giovanni. Quindi non era solo. La seconda volta la stessa serva lo vide e di nuovo e disse ai presenti, costui è uno di quelli. Ma egli lo negò di nuovo. Diciamo che qua la situazione comincia a essere un po' più complicata perché la serva si è rivolta ai presenti, quindi ha coinvolto altre persone. È un po' più complicato qua. La terza volta, quando lo riconobbero per il suo accento galileo, prese a imprecare e a giurare. Non conosco quest'uomo di cui parlate. Calcoliamo che tra il secondo e il terzo rinnegamento passa circa un'oretta e questo lo sappiamo da Luca 22:59. Quindi è un tempo abbastanza importante. Questa volta però Pietro è confrontato con diverse persone che lo riconoscono per il suo accento galileo, in più e diciamo che dalla Giudea alla Galilea non è che c'era proprio tanta affinità. In più sappiamo da Giovanni 18:26 che un parente dell'uomo a cui Pietro ha reciso l'orecchio aggiunse la sua testimonianza. Dice, ma tu sei quello che ha... Quindi diciamo non era una situazione tanto bella. Quindi per uscirne Pietro non gioca più sulla sorpresa come inizialmente con la serva, ma nega solennemente davanti a tutti di avere qualsiasi legame con Gesù. Nega davanti a tutti di avere qualsiasi legame con Gesù. Notiamo che non parla male, o non dice il falso Gesù, dice semplicemente di non conoscerlo. Mentre Gesù stava affermando la sua identità, che in precedenza aveva tenuto segretamente nascosta perché i giudei e gli stessi discepoli si aspettavano un Messia glorioso che li liberava dai romani, e mentre Pietro precedentemente, quindi Gesù afferma la sua identità, Pietro, che precedentemente l'aveva affermata, tu sei il Cristo, la sta negando qua. Cioè sta rinnegando il suo Signore che in altri momenti aveva così portato in alto. E subito, per la seconda volta, il gallo cantò. Perché Pietro è caduto in un modo così rovinoso? Oppa. Il racconto della caduta di Pietro impressiona per la sua progressione proprio. Si vede proprio una progressione. Eppure Pietro era sicuramente sincero nelle sue pretese iniziali quando disse: quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Oppure ancora, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Io penso che Pietro era sincero lì. Tanto è vero che poi sfodera la spada per difendere il suo maestro. E non parliamo degli altri discepoli, perché loro anche noi si sono uniti a Pietro senza indugi anche loro. Però penso che Pietro, con anche gli altri discepoli, nonostante Gesù li avesse preparati a tutto, non era ancora chiaro in che cosa consistesse il regno di Dio. Il regno di Dio che nel Vangelo di Marco è proprio annunciato sin dall'inizio ed è qualcosa che lega in filigrana tutti i 16 capitoli, dove dice proprio al versetto 1,15, il regno, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Pietro non aveva ancora capito che non era la spada sfoderata durante l'arresto lo strumento idoneo per affermare il regno di Dio. Ci sono stati altri nel corso dei secoli che hanno pensato che era la spada. Pietro in quel momento non aveva ancora capito che non era attraverso la spada che si sarebbe affermato il regno di Dio, ma forse la spada dell'amore sì. Lo capirà, ma sarà un percorso difficile, e anche con lacrime. La battaglia contro la tentazione nel cortile del palazzo del sommo sacerdote era stata persa molto tempo prima, se ci pensiamo. Per capire come Pietro è caduto in un modo così rovinoso, dobbiamo fare un passo indietro, almeno nel giardino del Getsemani. Gesù aveva chiesto a 3 dei suoi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, di vegliare. La prima volta che ha chiesto di vegliare, non è che ha chiesto a loro di pregare con lui, con Gesù, di lottare con lui come stava lottando. Gli ha chiesto di essere lì, presenti, vigili, di rendersi conto di quello che stava succedendo. Quando Gesù ritorna, poi li trova che dormono. E allora è lì che lui dice: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Cioè loro non si sono resi conto di quello che Gesù stava vivendo in quel momento, il momento cruciale. E mentre il loro maestro lottava contro l'oppressione e l'angoscia che doveva affrontare la croce e la separazione da Dio a causa del nostro peccato, si fecero sorprendere dal sonno. Non avevano nessuna consapevolezza di questo momento. Nel giardino del Getsemani Gesù li aveva avvisati: vegliate e pregate affinché non entrate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Se non abbiamo tra le nostre priorità la vigilanza e la preghiera, anche noi come Pietro e gli altri apostoli cadremo miseramente di fronte al primo ostacolo, è sicuro. Possiamo fare grandi proclami come quello di Pietro, il nostro spirito è pronto. Penso che se andiamo indietro e guardiamo un po', ci rendiamo conto che anche noi qualche volta qualche proclamo l'abbiamo fatto. Signore, basta, adesso ti voglio seguire davvero con tutto il cuore, no? Lo spirito è pronto, ma la carne, cioè la nostra natura umana non rigenerata, non supportata dall'aiuto di Dio, è debole. E questo dobbiamo renderci conto. Finché non ci rendiamo di questo, quando la tentazione si fa seria, noi cederemo alla tentazione come fece Pietro. Come Pietro, anche per il cristiano, il momento di lottare contro la tentazione è prima di incontrarla. Dobbiamo essere pronti, perché altrimenti quando arriva una tentazione seria, anche noi se no cadiamo. Cosa pensare del comportamento di Pietro? Possiamo giudicarlo severamente, ma siamo sicuri che noi avremmo fatto meglio? Qualche dubbio ce l'ho, almeno per quel che riguarda me. Oppure possiamo giustificarlo. Chi non avrebbe tremato dalla paura in una situazione simile? Ma se riflettiamo un po', la paura, le nostre paure, da dove vengono? In generale la nostra tendenza è quella di giustificare Pietro. Nella misura in cui riconosciamo in lui la nostra personale debolezza, ciò può essere un bene. Ma dobbiamo fare attenzione. Ci troviamo in una posizione un po' scomoda, perché se non vediamo la gravità del suo peccato, non possiamo neanche capire l'amarezza del suo rimorso. E non apprezzeremo neppure la profondità del suo pentimento e la grazia della sua riabilitazione. Forse tu hai pensato come me che non era ancora convertito Pietro. Lo dice Gesù, in 22, Luca 22, 31-32, gli dice: quando sarai convertito? Pietro non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo e comunque le cose cambiarono dopo la resurrezione di Gesù. Ora tutto era più chiaro, anche se non proprio tutto, se leggiamo gli Atti degli Apostoli. Dopo le Pentecoste, però, il Pietro dei primi capitoli degli Atti è molto diverso, pieno di fede, coraggioso, questa volta sì, pronto a morire perché il suo Signore è risorto. Ed infatti, secondo la tradizione, morirà per lui. Ma facciamo attenzione a non semplificare al troppo, altrimenti potremmo trovarci facilmente, anche noi, che viviamo nel tempio dello Spirito e siamo il suo tempio, noi Chiesa siamo il tempio, a rinnegare il nostro Signore, vittime ingiustificate delle nostre paure. Non ho messo qua il testo, ma se andate a vedere, se leggiamo quello che l'Apostolo Paolo racconta in Galati, capitolo 2, versetto 11-14, ce ne rendiamo conto. Questo successe ad Antiochia, che era una bella chiesa ai confini tra la Turchia e la Siria, ed era formata da cristiani di origine giudaica e cristiani provenienti dal paganesimo. Cosa è successo? Questo è successo poi dopo le Pentecoste. Paolo dovette opporsi a Pietro a muso duro, cioè gli resistei in faccia, dice Pietro, e dice Paolo a Pietro. Perché? Cos'era successo? È successo che Pietro era ospite di questa chiesa di Antiochia, si era fatto dentro bene in questo periodo in cui era ospite, c'era Paolo, c'era Barnaba, c'erano tanti altri, mangiava con loro, c'erano le agapi, stava benissimo. Poi sono arrivati alcuni credenti dalla Chiesa di Gerusalemme, si dice da parte di Giacomo. E cosa ha fatto lui per paura di quelli della circoncisione? Si è ritirato, non mangiava più con i credenti di origine che venivano dal paganesimo. Cosa è successo? Che a causa di questo, perché Pietro aveva la sua influenza, anche altri credenti di origine giudaica si sono ritirati. Al punto, dice Paolo, che persino Barnaba è stato preso da questa simulazione. Ma ci rendiamo conto? Cioè mangiavano tutti insieme. Cristo ha abbattuto il muro di separazione che separa i giudei dai gentili e Pietro si ritira e porta anche... È grave quello che ha fatto Pietro in questa circostanza, secondo me è molto grave. Non solo secondo me, penso. Ecco, per dire cosa? Per dire che dobbiamo fare attenzione. Che non è solo una questione legata al prima e dopo la venuta dello Spirito Santo. Poi possiamo immaginare Pietro, mentre dà la sua testimonianza all'autore del Vangelo di Marco, cioè a Marco, perché Marco attinge prevalentemente da Pietro, quando gli dice i dettagli del suo rinnegamento. Gli dice, guarda, le cose sono andate così e così, mi sono abbandonato al pianto, ho pianto amaramente. Cioè io vedo proprio quel momento quando Pietro dice a Marco questo, quanto ancora doveva, anche se sapeva che il suo Signore naturalmente l'aveva sanato, guarito completamente. Quali fu nella casa del sommo, adesso andiamo verso il titolo, quale fu nella casa del sommo sacerdote la risposta silenziosa di Gesù a Pietro dopo il rinnegamento? Il processo nella casa del sommo sacerdote si è concluso e Gesù sta per essere portato nel pretorio per essere poi condannato dal governatore romano Pilato. Gesù ha proclamato in modo chiarissimo la sua messianicità alla domanda del sommo sacerdote. Sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù disse, io sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire nelle nuvole del cielo. Marco 14, 61-62. E il sommo sacerdote in modo plateale si straccia le vesti. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? A morte, a morte. Allora, immaginiamoci che appunto la condanna è stata fatta. Quale fu dunque la risposta silenziosa di Gesù a Pietro dopo che questo lo aveva rinnegato? L'indizio lo troviamo in Luca 22, 60-61. Bisogna dire che dobbiamo veramente ringraziare Dio che ci ha dato 4 Vangeli e uno, non uno solo, perché possiamo vedere che quello che Marco è molto sobrio, devo dire, rimane sulle cose essenziali, questo era anche lo scopo del suo Vangelo, e quindi è bello che abbiamo 4 Vangeli. Ma Pietro disse, uomo, io non so quello che dici, e subito mentre parlava ancora il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto oggi, prima che il canto, gallo mi ringrazia 3 volte. Ci focalizziamo su quel Signore, voltatosi, guardò Pietro. Immaginate la scena. Mentre Gesù viene beffeggiato, perché è finito il processo con il sommo sacerdote, il Sinedrio, parte del Sinedrio perché non c'era tutto, coperto da sputi, da pugni che arrivavano da ogni dove, questa è la descrizione che c'è in Marco, le guardie che lo schiaffeggiano, si volta e guarda Pietro. Non è uno sguardo casuale il suo, si volta proprio per incrociare lo sguardo di Pietro. Mentre viene preso a pugni, scappeggiato, sputano addosso con lui e lui si volta a guardare. lo sguardo di Gesù. Come il Signore, voltatosi, guardò Pietro? Quali sono le nostre prime rappresentazioni che ci vengono in mente? Cosa esprime il suo sguardo? Delusione? Giudizio? Condanna? Te l'avevo detto, Simone? No. No? No. No. Possiamo ipotizzarlo, ma su basi solide. Lo sguardo di Gesù non era di delusione, giudizio e condanna. Possiamo solo ipotizzarlo perché noi non c'eravamo lì, non abbiamo visto questo sguardo di Gesù. Ma per citare la famosa scrittrice di gialli Agatha Christie, un indizio è un indizio. Due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Ok, noi di indizi ne possiamo trovare tanti. Uno lo troviamo in Luca, quando Gesù ha detto io prego per voi, voi tutti sarete per me oggetto di scandalo, ma io ho pregato per voi, ho pregato per te Pietro. Ce l'aveva proprio nel cuore Gesù Pietro, pregava per lui. Uno che prega per un altro sa come poi guarda. Dio poi, più in generale, se andiamo più in generale, ma chiaro che questo valeva anche per Pietro, come vale per noi, Dio è ricco in misericordia. Quando noi eravamo morti nei nostri peccati, lontani da Lui, ribelli, Lui ci ha amato. Non è che ha aspettato che noi diventassimo buoni per amarci. Lo stesso concetto è espresso in Romani. Dio mostra la grandezza del suo amore per noi, quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi abbiamo diversi elementi. Potremmo andare avanti con tante altre affermazioni bibliche sull'amore che Dio nutre per la sua creatura ribelle e morta nel peccato. Ma possiamo affermarlo con forza, come anche lo afferma Primo Giovanni. Dio è amore. Dio è amore. Questo è proprio un suo attributo intrinseco, proprio, e fondamentale, che risuona in tutta la Bibbia. Quando, quindi, senza tema di essere smentiti, possiamo affermare che lo sguardo di Gesù fu di compassione, di amore, di speranza e di prospettiva anche, perché aveva già la riabilitazione di Pietro e lo chiamava al suo servizio. Quando sarai convertito, fortifica i fratelli. Che bello, cioè Gesù aveva già un piano, aveva già un progetto per Marco. Bellissimo. Ipotizzo, la riabilitazione di Pietro non inizia con il triplice Signore di Giovanni, mi ami tu, mi vuoi bene? In Giovanni capitolo 21. Inizia con lo sguardo che Gesù rivolge a Pietro in quel cortile, mentre lui era coperto di sputi, pugni che gli arrivavano da ogni dove. Esperienza personale, adesso qua anticipo che magari mi emozionerò un po'. Spero di no, però vabbè, vada come deve andare. Ho pensato di raccontare questa esperienza perché vedo delle analogie con quello che abbiamo, con questo sguardo di Gesù. Risale a circa 2 anni fa, più precisamente martedì 27 febbraio 2024, e riguarda un uomo di 68 anni conosciuto in ospedale, in un reparto di medicina dove svolgo volontariato da circa 3 anni. Quando ho conosciuto Andrea, gli rimanevano pochi mesi di vita. Andrea non è il suo vero nome, l'ho cambiato per così preservare un po' la sua identità. ma sufficiente, rimanevano pochi mesi di vita, poco tempo, ma sufficiente perché tra di noi nascesse una sincera amicizia, durata poco meno di un anno. Poi Maria può testimoniare che effettivamente era così, era un'amicizia. Lui era magrissimo, pesava 40 kg e doveva prendere peso, ma mangiava di tutto, mi ha dato anche delle ottime ricette, ma non riusciva a prendere peso. Era un uomo che ci teneva molto alla sua autonomia, non voleva finire i suoi giorni in un reparto di cure palliative, mi diceva, perché 2 anni prima era morta sua moglie, proprio delle cure palliative nel Mendrisiotto. Diceva, finché ce la faccio, io voglio rimanere qui a casa e possibilmente morire qui. Nonostante la malattia che i problemi che questa gli causava, era molto determinato e affrontava la vita continuando a remare, senza tirare i remi in barca. Era uno che, nonostante ciò, gli piaceva ancora vivere e non è che ha tirato i remi in barca e lasciato che la barca andasse dove voleva andare. Abbiamo trascorso questo tempo insieme e questo ci ha permesso di riflettere in modo serio sul senso della vita e della morte, sul Vangelo e sulle sue implicazioni per la nostra vita. Lui aveva vissuto la sua vita come la maggior parte degli uomini. Ho trovato questa espressione in un libro letto recentemente, Un deserto di specchi di Max Meinel, che riassume bene il concetto di peccato. E praticamente vuol dire: aveva vissuto nel mondo di Dio come se fosse il suo mondo. Ha vissuto il mondo di Dio come se fosse il mio. Questo è veramente quello che caratterizza tutte le persone che vivono lontano da Dio. Noi siamo nel mondo di Dio, lo dice anche Esodo, tutta la terra è mia, dice il Signore, e noi possiamo vivere in questa terra senza far conto che questo è il mondo di Dio. E lui aveva vissuto così, eh? E aveva avuto una vita veramente turbolenta. Non mi fermo nei dettagli, naturalmente, perché prenderei troppo tempo. Tra alti e bassi aveva veramente sperimentato il potere distruttivo del principe di questo mondo, cioè l'aveva toccato veramente con mano. Il principe di questo mondo è il diavolo, Satana, e lui l'aveva visto molto da vicino questi. Ma grazie a Dio questo potere è limitato. Dio è sovrano sulla sua creazione. Abbiamo, su sua richiesta, iniziato a leggere insieme la Bibbia, il Vangelo di Giovanni. Una volta è venuto a trovarla la nipote, che abitava abbastanza lontano, molto affezionata allo zio, e quando è venuta a trovarlo è rimasta sorpresa. Tu, adesso mi viene già l'emozione perché penso ai momenti lì. Niente, andiamo avanti. Tu, zio, leggi la Bibbia? E ha voluto anche lei leggere la Bibbia, portarsi una Bibbia con sé. Ora per Andrea era giunto il tempo dei bilanci e in tutta onestà lui si rendeva conto che i conti non tornavano. Cioè lui si rendeva conto e diceva, ma che Dio mi può perdonare tutto quello che io ho combinato? Questo era il suo punto, eh? Ma aveva tantissime domande. Si chiedeva proprio se Dio poteva perdonarlo. Così pian piano però la parola di Dio, la buona notizia di Cristo, stava facendo breccia nel suo cuore, pian piano. Anche se gli rimanevano molti dubbi e molte domande, questo. Tanto è vero che io mi domandavo, ma dov'è quest'uomo? Capite dove siamo? Perché le domande erano tante, anche se lui voleva, ogni tanto diceva qualcosa che mi dava l'idea, ma allora ha capito il Vangelo. Però altre volte mi sembrava, non so se ha capito, ecco. Ci troviamo in una situazione un po' così. E così arriviamo all'epilogo, che giustifica il sottotitolo di questa predicazione. Lunedì 26 febbraio avevamo concordato che il giorno seguente lo avrei accompagnato a sbrigare alcune faccende. Martedì 27, dal mattino, mi telefona che non sta bene. Gli chiedo se vuole che lo raggiungo, ma lui dice di no, sta aspettando l'infermiere, ci saremo sentiti più tardi. Nel pomeriggio, martedì 27, intorno alle 15, arriva una nuova telefonata, e lui, la voce flebile, dice che lo porteranno il giorno successivo alle cure palliative all'ospedale italiano. Io tra di me dico, beh, almeno lì c'è mia figlia Gabriella che lavora e lo accoglierà. Mi dice, appunto, però io dal tono della voce capisco che la situazione sta precipitando. Schizzo con l'auto in direzione del paesino della Valle di Muggio, dove ci abita, ci vogliono più o meno 15-20 minuti. Potete immaginare in questo tragitto, cuore bum 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 che batte forte, la mente che gira a mille, emozioni che si sovrappongono. E arrivo sul posto. Quando arrivo sono presenti il figlio, piuttosto agitato, poi lui aveva anche un nipote che adorava, aveva anche tanti amici, Era uno che aveva tanti amici, però ha chiamato me. Perché? Perché c'era di mezzo Gesù. Quando arrivo, lui è c'è un'operatrice del servizio, e c'è il figlio, e c'è un'operatrice del servizio di assistenza a domicilio. Lui è semiseduto in camera nel suo letto, penombra, fatica a respirare, ha dolori alla nuca, dolori addominali, è molto agitato. E si capisce anche che gli rimane poco da vivere. E quando arrivo mi dice, Aldo, sei tu? Sei qui? Con un filo di voce proprio. Io mi sono avvicinato, gli ho preso la mano e gli ho sussurrato l'orecchio. Dio ti ama, Andrea. È qui con te, è qui con noi. E quello che è successo dopo che mi ha lasciato basito veramente. In pochi secondi la sua sofferenza cessa e lascia a posto un sorriso, un incredibile sorriso. Non so se avete in mente il sorriso di Odermatt quando vince una discesa libera. Ecco, questo era il sorriso suo che dopo questo. Incredibile. Io non me l'aspettavo, sinceramente. Poi nel frattempo sono arrivati gli altri operatori del servizio di aiuto domiciliare, esco dalla camera e mentre lo sistemano a letto viene meno. Spesso va così che con un piccolo sforzo poi basta girare. Che sono passati circa 20 minuti dal mio arrivo. E lui è morto. Cosa ha vissuto in quegli ultimi istanti di vita Andrea? Come ha potuto passare da una situazione di sofferenza intensa a uno stato di serenità espresso da un sorriso così pieno? Possiamo solo fare delle ipotesi, ma su basi solide. Così come nello sguardo di Cristo verso Pietro vi era tutto quello che abbiamo ipotizzato, così molto probabilmente anche Andrea ha incontrato lo sguardo misericordioso di Dio. Io mi sono immaginato questo sguardo e ho detto, io ti perdono, io ti guarisco, proprio mentre stai morendo, io ti guarisco, io ti accolgo nel mio regno. E lui ha sorriso. Oggi tu sarai con me in paradiso, capite? Fantastico. Per me il sorriso di Andrea è stata una risposta al sorriso accogliente di Dio. Non ho altre spiegazioni. Certo mi rendo conto che sono le spiegazioni di un credente. Forse qualcuno può spiegare tutto ciò diversamente, ma sarà molto, molto difficile convincermi del contrario. Per me è stato il sorriso accogliente di Dio a cui Andrea ha risposto con il suo sorriso. Eppure il sorriso di Dio verso di me, che avevo bisogno di essere un po' incoraggiato, che sono un uomo di poca fede. Faccio una precisazione, forse a questo punto dovuta. Non voglio con questa testimonianza urtare la sensibilità di nessuno. Può darsi che la tua esperienza sia diversa dalla mia, senza nessun segno tangibile della presenza di Dio in un momento in cui una persona a te cara veniva meno. A volte il cielo sembra chiuso. Ma questo lo voglio sottolineare con enfasi. Non è mai chiuso il cielo. Non è mai chiuso il cielo. Non lo è mai da quando Gesù è morto sulla croce e la cortina del tempo si è squarciata in due da cima a fondo. Per coloro che sono in Cristo, la via per il luogo santissimo è libera, anche se quello che possiamo osservare al momento è sofferenza. Concludendo, Signore ci chiama a vigilare e pregare. La vigilanza comprende la conoscenza della sua parola, il desiderio di fare la sua volontà, anche la sensibilità all'azione del suo spirito. E non dobbiamo trascurare la preghiera, anche se pregare non è facile, anch'essa è essenziale. Poi una cosa di cui non ho parlato, ma senz'altro molto importante, è il supporto dei fratelli. Cosa fece Giovanni nel cortile con Pietro? Boh, non lo sappiamo. Dove erano gli altri discepoli? Tutti fuggiti. Il supporto della Chiesa che vigila e prega è fondamentale. E a proposito di questo supporto, bisogna anche sottolineare quanto è importante per ciascuno di noi poter contare su qualcuno, un fratello, una sorella, poter condividere le proprie battaglie spirituali, le proprie tentazioni. Sono più che convinto che una Chiesa che vigila e prega è una risorsa incredibile, essenziale, assolutamente essenziale. È tutto questo necessario per non cadere nella tentazione. Però, se però, come Pietro, siamo caduti, magari rovinosamente, lasciamo che lo sguardo di Gesù ci raggiunga. È uno sguardo d'amore, di compassione, di speranza. Egli è pronto a rinnovarci la sua fiducia, a riprendersi al suo servizio. Parla qualcuno che l'ha sperimentato. Se invece, come Andrea, hai vissuto nel mondo di Dio come se fosse il tuo mondo, facendo quello che ti piace senza tenere nessuna considerazione che c'è un Dio al quale dovrai rendere conto, se l'hai fatto fino ad oggi e ti rendi conto che i conti non tornano, non indugiare. Dio è pronto ad accoglierti e a fare grandi cose nella tua vita, tanto o poco che ti rimane da vivere. Lui prenderà la tua vita e ne farà un gioiello, un diamante. Non è un'ipotesi, è una certezza fondata sulla parola di Dio. Amen.